Vogliamo aprire la Bibbia in due brani questa mattina. Il primo brano si trova nel Vangelo di Giovanni. Giovanni, capitolo 15. Giovanni, capitolo 15, verso 12. E poi andremo a Giobbe. Giovanni 15, verso 12, è Gesù che parla: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri, come anche io ho amato voi. E nessuno ha un amore più grande di quello di dare la sua vita per gli amici suoi. Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Apriamo il libro di Giobbe, capitolo 2. Quindi continuiamo la nostra esposizione su Giobbe. Il capitolo 2, leggiamo dal verso 11. Giobbe 2, verso 11. Il titolo è già indicativo. Tre amici di Giobbe. Elifaz di Teman, Bildad di Suac e Zofar di Naama, avendo sentito tutti questi mali che gli erano piombati addosso, partirono ciascuno dal loro paese e si misero d'accordo per venire a confortarlo e a consolarlo. Alzati gli occhi da lontano, essi non lo riconobbero e piansero ad alta voce. Si stracciarono i mantelli e si cosparsero il capo di polvere, gettandola verso il cielo, e rimasero seduti per terra presso di lui 7 giorni e 7 notti, e nessuno di loro gli disse parola, perché vedevano che il suo dolore era molto grande. Bassiamo il nostro capo. Signore, noi vogliamo ascoltare la tua parola questa mattina, vorremmo che la tua parola fosse esposta, Signore, con fedeltà, con coraggio, con franchezza, non con la sapienza degli uomini, ma con la potenza del tuo Santo Spirito, Signore, affinché ogni gloria vada a te, affinché l'impatto della tua parola, del Vangelo nella nostra vita possa contribuire all'avanzamento del tuo regno, Signore, e a innalzare il tuo santo nome. Ti ringraziamo perché tu non sei un Dio muto, tu sei un Dio che si rivela e si rivela nella sua parola. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Giobbe è da solo. Vi ricordate la settimana scorsa? Abbiamo lasciato Giobbe immerso in una tragedia immane. Giobbe è da solo e adesso è da solo ed è seduto sopra un mucchio di immondizie. Lui è in cima a una collina, a una discarica. È spaventosamente da solo, non c'è nulla di buono in lui, attorno a lui. Davvero, sopra è seduto, sta vivendo sopra un mucchio di spazzatura, c'è tragedia e disastro nella sua vita. Anche sua moglie era l'ultima tappa, se n'era praticamente andata dopo un disaccordo feroce con lui. Perché non maledici Dio e muori? Il suo unico compagno a questo punto, se così possiamo dirlo, è un frammento, una pietra, un pezzo, una ceramica rotta con cui lui si gratta continuamente, ci dice Giobbe 2 al capitolo 8. E a questo punto possiamo immaginare i pensieri di Giobbe con questo scenario, con questa devastazione attorno a lui. Immagina cosa lui sta pensando, quali sono le riflessioni, le sensazioni che occupano la sua mente. Pensa sicuramente ai giorni che furono, quando si alzava dal suo letto con gioia, con passione, con la voglia di fare, di andare a lavorare, a produrre, con l'energia per gestire le sue cose, i suoi campi, il suo bestiame. Pensa a quando lui era pieno di questa gioia di fare. Pensa alla sua famiglia, no? Al fatto, al privilegio che ha avuto di governarla per tanti anni. Pensa ai successi che ha ottenuto. Pensa ai riconoscimenti che gli hanno dato per la sua giustizia, per la sua integrità, per la sua fermezza. Sarà lì, pensa alla cura dei suoi dipendenti, a quante volte gli hanno detto: caro Giobbe, tu sei un buon leader, sei un buon capo, stai gestendo in modo straordinario questa azienda. Pensa, come dire, ai riconoscimenti, alla cura dei suoi dipendenti. Penserà ai suoi figli, alle sue figlie, e ai suoi figli che sono cresciuti così velocemente e adesso sembra che non è rimasto nulla. Quanti ricordi ci saranno stati nella mente di Giobbe? Quanti pensieri avranno accompagnato il suo cuore? E questi ricordi sono i ricordi più terribili. E in una città qui in Europa, vicino a un fiume, c'è una statua. C'è la statua di un uomo seduto su una panchina, che ha lo sguardo perso un po' nel vuoto. Non si capisce bene, fino a quando non ti allontani di qualche metro, e vedi che accanto a questa statua c'è la figura di una bambina che muore, che cade nel fiume. Ed è la rappresentazione grafica di una tragedia. Mentre si siede nella sua vecchiaia, quest'uomo pensa a quello che è stato, alla gioia di aver vissuto con sua figlia, con suo figlio, e adesso non c'è più, non è rimasto più nulla. E così quanti brutti scherzi gioca la sua mente. E pensa, immagina quest'uomo, si ricorda di come sua figlia giocava, di cosa stava facendo con lui, adesso niente. Quella coppia di statue, se tu passi davanti a loro, non può far altro che suscitarti delle lacrime. Io penso che la mente di Giobbe funzioni allo stesso modo. Cos'è successo? Dov'è la mia vita adesso? E a questo punto succede una cosa importante. Quello che succede, perché Giobbe è solo come non mai, e sembra che finalmente succede qualcosa di nuovo. E arrivano, ci dice il verso 11, ci scompaiono tre amici. Oh, finalmente. In questo umbarlume di luce, in questa tragedia, in questa devastazione, arrivano tre amici. Ora, sembra che inizi bene. Ora, sapete che la parola nel Vecchio Testamento che indica un amico è più forte di quella che noi immaginiamo. Il nostro uso normalmente è un uso un po' leggero. Possiamo avere non so quanti connessioni su Facebook che chiamiamo amici, no? Tutti di noi ne hanno probabilmente qualche decina, no? Quindi il social network in qualche modo ci ha illuso sul senso e sul significato dell'amicizia. Ma non è così, no? Ma non è così che funziona per Giobbe. Anzi, se volete, c'è un verso nella Bibbia che è un avvertimento contro l'uso facile di Facebook, e vorrei che lo prendesse perché c'entra anche con noi. È in Proverbi 18 al versetto 24. Quindi c'è un'amicizia che non è semplice connessione, non è un semplice link. In Proverbi 18 verso 24 dice: vorrei che fosse il nostro stato su Facebook per i prossimi giorni. 18:24. Chi ha molti amici rischia di esserne sopraffatto, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello. Quello che sta dicendo la Bibbia è che c'è l'amicizia di cui si parla nella Bibbia, non è una relazione superficiale. No, c'è un amico più affezionato di un fratello, cioè c'è un amico che è legato con te con legami di benignità. C'è qualcuno che è legato a te con la promessa, con la solidità, col patto, con l'alleanza. C'è qualcuno che è davvero per te, accanto a te, sempre, in ogni situazione. C'è qualcuno che tiene a te. E quello che succede qui è che ci sono questi amici, tre amici, che vanno da Giobbe. C'è un verso che descrive un po' la profondità di questa relazione. Seconda Samuele 16, c'è un personaggio c'è un personaggio che passa con facilità dal re Davide ad Absalom, al suo figliastro, no? In qualche modo fa questo passaggio strategico, vede un po' dove conviene, si allea con chi conviene, no? E a un certo punto c'è questo verso: perché non sei andato col tuo amico? Perché non sei stato fedele alla tua amicizia? È proprio in questo senso che in Giobbe 2 ci dice: finalmente, forse arriva un incoraggiamento per Giobbe. Arrivano tre amici, uomini che sono vincolati con lui, uomini che hanno cura di lui, che hanno legami di grazia, hanno un'amicizia sincera con lui, che forse saranno in grado di fare qualcosa per lui, forse potranno aiutarlo malgrado tutta questa sofferenza. Quindi sembra che inizi tutto bene. Tre amici si sono messi d'accordo e sono andati a trovarlo. Sicuramente devono essere passate settimane, non è che la cosa sia successa il giorno dopo. Sicuramente se non mesi. Chissà questa notizia che incominciava a circolare in tutta l'area, no? E fin quanto arriva anche a loro e loro si mettono d'accordo, si organizzano e dicono: adesso vogliamo andare a trovare questo amico Giobbe. Però in tutto questo tempo Giobbe rimane solo, immerso nel dolore, col frammento di pietra nelle sue mani. Giobbe dirà poi, in Giobbe 7 verso 3, che furono mesi di vuoto. Per mesi lui è stato solo in questa circostanza. È un lamento molto forte di cui Giobbe parlerà ancora. Ed è la prima cosa che io vorrei prendere da questo brano, cari fratelli, che noi abbiamo bisogno di sviluppare una concezione dell'amicizia biblica. Noi tutti abbiamo bisogno di impegnarci nella nostra vita cristiana, di discepolato, a impegnarci a vivere un'amicizia biblica, non nel senso biblico, non opportunista. Ora, questo in qualche modo è fortemente legato con il Vangelo. Noi spesso siamo storditi dall'uso un po' maldestro di questo termine, ma quello che la Bibbia ci dice, che è fondamentale per la mia e la tua crescita spirituale, che ognuno di noi investa in amicizie spirituali, in uomini e donne con cui noi possiamo in qualche modo fare alleanza, solidità, crescere, rendicontare, essere spiritualmente solidi. E spesso la cifra che segna la debolezza di una comunità cristiana non è tanto la perfezione della sua confessione di fede o la qualità della sua dottrina, cose importantissime da cui non possiamo prescindere, ma è la povertà delle relazioni che si riescono a instaurare, che si instaurano al suo interno. Noi non possiamo essere la comunità che annuncia la controcultura del Vangelo se non siamo disposti a vivere delle relazioni rinnovate, trasformate dalla grazia di Dio. E invece no, spesso ci accontentiamo dei modelli del mondo, spesso non facciamo altro che riproporre quello che fa il mondo. Per cui spesso noi pensiamo che l'amicizia è il primo significato da cui dobbiamo allontanarci, sia quello di essere semplicemente conoscenti. L'amicizia spirituale, l'amicizia cristiana, non è essere semplicemente conoscenti. Ora, in realtà, quando diciamo quella persona è un amico, in realtà molto spesso quella persona è un semplice conoscente. Cioè vuol dire che non sono così lontani come la totalità degli altri, no? Vuol dire che li sentiamo in qualche modo affine, vuol dire che rivolgiamo a loro un saluto, no? Che li aiutiamo volentieri, che abbiamo con loro dei buoni rapporti, però non c'è una profonda confidenza. Però non ci viene spontaneo sorridere, non li ricerchiamo con passione. Se anzi, a volte, se hanno successo o hanno un premio o hanno, che ne so, una situazione particolare nella vita, forse a volte in qualche modo c'è anche invidia, maldicenza, conflittualità, antagonismo. Sono rapporti cordiali che abbiamo con gli altri, certo, no? Sono ben fatti, ben costruiti, però sotto sotto non c'è la vera amicizia, siamo conoscenti. Giobbe non ha conoscenti qua, ha amici. I conoscenti arrivano fino a un certo punto. è un rapporto a termine. Un'altra confusione che spesso facciamo quando parliamo dell'amicizia e quanto ci si riferisce in qualche modo alla cosiddetta solidarietà collettiva, cioè in qualche modo facciamo parte di un popolo, siamo cristiani e quindi allora siamo automaticamente amici. Ma non è così. Questa è una solidarietà collettiva, nel senso ci identifichiamo con un popolo, però un amico è una cosa diversa. Possiamo appartenere a un popolo, possiamo essere parte di una chiesa, possiamo impegnarci per la sua attività, ma in realtà io posso non sapere nulla di te. Il tuo cuore può essere completamente sconosciuto a me. E quindi è una solidarietà che arriva fino a un certo punto. Spesso ci chiamiamo fratelli o amici, ma non riusciamo a superare, no, le barriere che ci costruiamo. Siamo sempre però in qualche modo, è un legame collettivo, non c'è un legame personale. Poi si confonde un'amicizia anche spesso con i cosiddetti legami di ruolo. Cioè ognuno di noi appartiene a diverse situazioni, occupa diverse posizioni nella vita. E in qualche modo è facile parlare con le persone, no, perché hanno un ruolo, il tuo socio, il tuo collaboratore, il tuo vicino, il tuo capo. No, ma questi legami hanno poco di affettivo, no? Questi legami sono molto deboli, durano fin quanto c'è un utile da salvaguardare, no? Per cui quanto quest'utile non c'è più, la relazione crolla. E spesso dobbiamo guardarci, perché dobbiamo chiederci se le nostre relazioni non siano costruite su dei ruoli piuttosto che sulla passione, sull'autenticità. Giobbe aveva 3 amici, non aveva conoscenti, non era la dimensione collettiva, non era anche neanche la dimensione del ruolo. E c'è un'altra confusione da cui dovremmo liberarci, che è quella di confondere un'amicizia per una semplice simpatia, per l'amichevolezza. Ci sono alcune persone di noi che sono naturalmente simpatiche, più simpatiche di altri, per cui attraggono attorno a loro, come dire, un nucleo di gente che in qualche modo vuole scherzare, passare del tempo con loro. Però questa non è l'amicizia, questa è la simpatia, no? Questa è l'ammirazione che svanisce, no? E dobbiamo essere, anche in questo caso, sviluppare con prudenza. Spesso si tratta di uno stato, come dire, labile, instabile, emotivamente superficiale. L'amicizia di cui parla la Bibbia è una cosa diversa. E l'amicizia di cui parla il Signore Gesù. Vi ricordate Giovanni 15? Dice, io non vi chiamo servi, vi chiamo amici. Non sta dicendo, io voglio costruire con voi una relazione superficiale di conoscenza. Non voglio identificarmi con voi perché voi appartenete a una denominazione, a una chiesa, a un movimento sociale. No, Gesù sta dicendo molto di più. Io non vi chiamo servi, vuol dire io non voglio instaurare con voi un rapporto di ruolo. Io vi chiamo amici, vuol dire persone con le quali c'è un'alleanza, un patto, dove c'è una cura sincera, autentica, dove l'uno si preoccupa dell'altro. Amici, fratelli. Giobbe aveva 3 amici e questi 3 amici provano a fare la differenza nella sua vita, perché quanto le difficoltà arrivano nella nostra vita, noi abbiamo bisogno non solo allora, ma abbiamo bisogno di amici che siano veri, autentici, non di conoscenti superficiali. E questa è la prima sfida che ci viene da questo brano. Abbiamo amici, stiamo costruendo amicizia, ci stiamo impegnando con tutto il cuore a vivere una vita cristiana che sia a 360 gradi, che costruisca delle amicizie forti, oppure ci accontentiamo di qualcosa di meno. Io voglio dirti questa mattina, no, che se tu non hai bisogno degli altri, se tu non ti impegni a rendicontare, a essere trasparente con gli altri, se tu hai paura o timore delle relazioni con gli altri, se tu non permetti agli altri di ficcare il naso nella tua vita, se tu temi l'amore, no? Tu in qualche modo hai problemi col Signore. Perché questo è il messaggio di tutta la Bibbia. Più amici hai, più amicizie costruisci autentiche, più sei come Dio. Più investi nell'amicizia, più investi nelle relazioni autentiche, più assomigli al Signore Gesù. Questo è lo scopo della creazione, questo è lo scopo della redenzione, questo è lo scopo del Vangelo, affinché io e te possiamo essere amici con Gesù e gli uni e gli altri. E quanti problemi si eviterebbero se la nostra vita fosse sviluppasse investimenti relazionali in questo tipo? Invece siamo lì spesso col misurino, con le preoccupazioni, con le strategie. Non va bene. Giobbe aveva 3 amici. Hanno fallito anche loro, ma ci hanno provato. Ed è la prima cosa che volevo dirvi questa mattina. Sull'importanza fondamentale dell'amicizia cristiana. E vorrei che questa mattina, ognuno di noi, sviluppasse un po' questa passione. Signore, voglio investire la mia vita in amicizie sane, voglio mettermi in gioco, voglio fare il primo passo, voglio essere vulnerabile ancora, voglio essere tuo amico e voglio essere amico dei tuoi amici. La seconda cosa che ci insegna questo brano è la cura di queste persone. Alla fine arrivano. Queste persone, ci dice Giobbe 2, arrivano insieme piuttosto che separatamente. Forse sanno che il compito di confortare Giobbe è un compito molto più grande di quello che il singolo può fare. Arrivano assieme. E il testo ci dice qua, se voi guardate Giobbe 2, verso 11, usa due termini che non sono banali, che rischiano di sfuggirci. Arrivano, ci dice il testo, verso la fine, e si misero d'accordo per venire a confortarlo e consolarlo. Ma che differenza c'è? Vennero per confortarlo e consolarlo. Un'altra versione dice, vennero per fare con lui condoglianze, condolersi con lui e confortarlo. Un'altra versione ancora dice, vennero per manifestare empatia e conforto. Io vorrei giocare su questi due termini questa mattina, perché c'è molta differenza. Queste persone vanno da Giobbe per manifestare due cose, empatia e conforto. Sono cose diverse. Nell'ebraico il conforto e il termine è nakam, che significa qualcosa di forte. Allora, guardate un po' cosa succede. Arrivano lì, no? Quindi loro arrivano non perché sono tre uomini, hanno, come dire, un rapporto con Giobbe, vogliono stare assieme a lui, vedono che Giobbe ha delle difficoltà, viaggiano e iniziano in qualche modo, vanno da lui per fare due cose. La prima cosa che fanno è mostrare empatia a Giobbe. Ora, sai cos'è l'empatia? No, l'empatia però non esaurisce la cura, l'attenzione. L'empatia è in qualche modo entrare nella situazione dell'altro, vivere il suo dolore, la sua situazione, no? In qualche modo essere immerso nella situazione dell'altro, no? Ed è qualcosa di significativo e di importante, vuol dire io soffro con te, mi metto nei tuoi panni, capisco la condizione in cui ti trovi. E già c'è tutta la dimensione dell'ascolto, no? C'è tutta la dimensione dell'attenzione. L'empatia è qualcosa di inarticolato, perché in qualche modo io cerco di entrare nei sentimenti, nell'esperienza di chi soffre, no? E voglio farlo nel miglior modo possibile. Tu stai soffrendo, io mostro empatia se mi immedesimo con la tua situazione. E l'empatia si ferma lì. Non è attiva, non è strutturata, non è attiva, è silenziosa. Si ferma lì alle condoglianze autentiche. Non basta per risollevare una persona. Quello che gli amici cercano di fare non è solo manifestare empatia, ma la seconda cosa che queste persone cercano di fare è confortare. E il conforto è qualcosa di più dell'empatia. Il conforto è qualcosa di strutturato, mentre l'empatia può essere silenziosa. può essere io sto al tuo fianco e soffro con te, ti ascolto il tuo dolore, lo faccio mio. Il conforto significa io prendo la situazione in mano e ti do dei suggerimenti, divento attivo, ti aiuto a uscire da questa situazione, non mi limito all'ascolto, non mi limito alla dimensione empatica, io voglio sfidare il tuo cuore e la tua mente in modo tale che la tua mente e il tuo cuore possa essere cambiato. Il conforto è diverso dall'empatia, perché il conforto vuol dire io ti sfido, voglio parlare al tuo cuore, voglio che il tuo cuore esca dalla trappola in cui si trova, voglio che la tua vita abbia un cambiamento, voglio che in qualche modo tu esca dalla trappola della sofferenza e della tragedia. Nakam. Questa è la cura. Questi amici hanno una cura, un'attenzione davvero olistica verso Giobbe. Perché spesso noi siamo bravi a essere, come dire, empatici. Può essere facile a manifestare empatia, è già un grande risultato, però spesso ci si ferma lì, ma non è sufficiente perché non produce cambiamento, non sollecita a una nuova azione. No, la Bibbia invece, no, va oltre l'empatia. Vuole il conforto. E il conforto ci sfida perché mira alla trasformazione, al cambiamento, perché il malato, il sofferente non può rimanere nella sua malattia, nella sua sofferenza, ma deve essere preso, accompagnato e tirato fuori. Cosa fanno gli amici di Giobbe? Empatia e conforto. E questa è la cifra della cura che gli uni verso gli altri dovremmo esercitare. Non fermarti alle condoglianze, non fermarti all'empatia, cerca la sfida, il conforto, far uscire le persone dalla situazione in cui si trovano. E tutta la Bibbia parla di questo atteggiamento. Quando Giuseppe, in Genesi 50, è confortato dai suoi fratelli, in qualche modo lo fa in modo che il loro timore sia ridotto e le sue parole che Giuseppe dà ai suoi fratelli cambiano la situazione. Non è solo empatia, Genesi 50 ci parlano come il conforto di Giuseppe incide sulla situazione dei suoi fratelli. In Giudici 19 c'è un levita che ci dice il testo che parla gentilmente, il testo nell'ebraico dice ha parlato al cuore di sua moglie e il cuore di sua moglie cambia, muta, in qualche modo non fa quelle cose che faceva in precedenza. Boaz applaude Ruth quanto lui la conforta con le sue parole. Ruth 2. Joab dice a Davide, se tu non parli gentilmente, se tu non conforti, non parli come Nakam, non parli con attenzione, il tuo esercito ti abbandonerà. Cioè il tuo conforto verso il tuo esercito cambierà la situazione. Ezechia, il re, parla con incoraggiamento, ci dice il testo, vuol dire parla al cuore di e rende il suo esercito forte e coraggioso, seconda cronache 32. Nakam è questo, è parlare al cuore e fare suscitare, sollecitare un'azione diversa. Non è l'empatia. Vuol dire in qualche modo cambia la mente, cambiano i sentimenti. Ci aspettiamo, questo è quello che gli amici di Giobbe vogliono fare. Vogliono mostrare empatia e conforto. Ora, queste persone, ci dice il testo, Giobbe 2, verso 11, arrivano dai loro luoghi. Non sappiamo molto di quale sia la loro provenienza. Ci vengono detti i loro nomi. Se voi vedete il verso 11, ci dice che sono Elifaz da Teman, Bildad dei Suac, Zofar di Naam. Sono nomi molto strani, i riferimenti biblici sono minimi e c'è molta speculazione attorno a questi nomi. Naaman appare in Genesi 4 come la figlia di una delle mogli di Lamech, così come Suav, c'è un riferimento in Genesi 20, 25, così come Elifaz, Teman ci dice che era una delle città più importanti di Edom, no, anzi nella Bibbia si parla di Edom come in qualche modo come un luogo dove c'era una sapienza pagana, no? Quindi in qualche modo Geremia 49 verso 7 addirittura ci dice: no, non c'è più saggezza per quanto riguarda Edom, così dice il Signore, non c'è più saggezza in Teman, gli intelligenti non sanno più consigliare, la loro insaggezza è dunque svanita. Quindi erano luoghi, i luoghi da cui provenivano queste tre persone, erano luoghi altamente simbolici, erano luoghi in cui si sviluppava, c'era una certa sapienza, una certa intelligenza, erano luoghi notoriamente conosciuti come luoghi di eccellenza, no, nella consulenza, nella saggezza, nella sapienza. Arrivano persone non improvvisate, arrivano uomini che hanno un bagaglio solido dietro di loro. Quindi arrivano da Giobbe, arrivano con portatori di diverse tradizioni, quindi diversi consigli saggi, no? E quindi hanno diverse opzioni da offrire a Giobbe. Quindi non solo queste tre persone sono leali, gentili, no? Ma sono tre persone che rappresentano, no, le risorse combinate della saggezza del mondo. Capite? Tutto è lì. Non può esserci altro, no? Non può esserci qualcosa di meglio che può arrivare per consolare Giobbe. Arrivano da lui. È un po' come succede, amici, sempre più nei nostri tempi. Appena noi abbiamo un problema, cos'è che facciamo? No? Una cosa che non dovremmo fare, come la facciamo? Andiamo in qualche modo a googlare, no, il nostro problema, a cercare delle soluzioni, no? E quindi arrivano delle opzioni di vario tipo. Tu stai male, hai una malattia, un problema fisico, cosa fai? Cerchi i migliori consigli, i consigli migliori dei vari esperti, e speri che da questi consigli emerga una strategia convergente che ti porta a risolvere questo problema. No, è lo stesso modo in qualche modo, eh? Quindi c'è, diciamo così, c'è l'opzione, dall'opzione più naturale a quella più interventista, no, dall'opzione più psicosintetica a quella più attenta alla sua situazione. Queste persone arrivano, sono portatori di tre saggezze, della sapienza del mondo, ci dice il testo. Ma secondo voi hanno successo? Tutta la sapienza del mondo è racchiusa in queste tre persone. Però in Giobbe c'è un abisso incolmabile. C'è un abisso, verso 12. Arrivano, e l'antipasto della loro visita è questa. Alzati gli occhi, mentre si avvicinano. Il loro primo assaggio è questo. Lo videro da lontano, ci dice il testo. Non lo riconobbero. Era un mucchio di spazzatura fumante, probabilmente. In qualche modo accatastato ai margini, in periferia. E mentre si avvicinano, vedono, immaginate questi tre amici, vedono una sagoma, una figura seduta in modo isolato, no? In questa figura molto solitaria, accovacciata sulla discarica, in lontananza. Speravano che fosse Giobbe, forse sì, forse no, non sanno, però mentre si avvicinano dicono: non credo ai miei occhi, ma è Giobbe lui? Ma guarda, così magro, guarda come si è ridotto Giobbe, non è mai stato così magro. Ma guarda il suo pallore, è pallido. Guarda com'è piegato dal dolore. E mentre si avvicinano questi tre amici, sono accomunati da un profondo senso di orrore. Non hai avuto anche tu questa esperienza? Che spesso vai a visitare un familiare o un amico che magari sta male. E sei sconvolto da come ti appare. Non lo riconosci più. Perché non solo la malattia e la sofferenza modifica le caratteristiche fisiche, ma la malattia e la sofferenza fa qualcosa di più profondo. In qualche modo l'altro diventa a noi estraneo, l'altro non diventa più familiare al nostro mondo, incomincia ad abitare un regno in cui ci manca il terreno sotto i nostri piedi. Sentiamo una voragine che ci attraversa, non possiamo più avventurarci, sappiamo, non siamo più sicuri. Eppure, magari per solidarietà facciamo un tentativo, vogliamo attraversare quel baratro, vogliamo in qualche modo mostrare un po', almeno un po' di empatia, anche simbolica, vorremmo portare l'altro fuori da questa situazione, ma siamo scioccati a volte da come questa persona si presenta a noi. Non è più lui. non lo riconoscono, ci dice il testo. Mi è capitato di visitare persone dove percepisco la stessa cosa. Non è più lui. Loro, i tre amici, non lo riconoscono. Era una cosa dolorosa per loro. Immagina Giobbe, da solo per mesi. Aspettava questi amici, finalmente arriva qualcuno per consolarlo e confortarlo e non lo riconoscono. Non c'è più quell'abbraccio naturale, non c'è più l'abbraccio di un amico verso l'altro, non c'è la stretta di mano, non ci sono i sorrisi che si riaccentano, non c'è il piacere o il calore, no, di dare un benvenuto nella propria casa. No, non lo riconoscono, ci dice il testo. Giobbe ormai è un estraneo, è un marziano. Si ritrovano a comportarsi con lui come con un estraneo. E guardate che è una cosa dolorosissima quando tu vai a trovare un amico con il quale hai fatto un percorso assieme e a un certo punto noti questa voragine. Sono lì, c'è qualcosa di strano, c'è vuoto nei suoi occhi, le rughe del suo viso, c'è sofferenza nel suo comportamento. Il gruppo diventa triste. Vi ricordate come inizia Giobbe 1? Giobbe ci dice che i figli di Giobbe erano consueti a fare delle feste. Qui non c'è nessuna festa, qui non c'è nessuna gioia. E quello che fanno, ci dice il testo, sono molto composti. E quello che fanno è qualcosa di molto diverso da un rientrare tra amici. Verso 12 ci dice il testo, non lo riconobbero. E piansero. Piansero. E il testo aggiunge, piansero ad alta voce. Loro alzano la loro voce e piangono. Significa che non è lo spargimento di lacrime silenzioso, come spesso accade a noi, no? Questo no, è il suono del pianto. Questo è il pianto che urla, questo è il pianto che grida. Questo è il pianto che è fatto con gli occhi ma anche con la bocca. Piangono su di lui, non piangono con lui. Sono lì che piangono con forza, non ce la fanno. E la loro visita incomincia a trasformarsi in qualcosa di un appesantimento alla tragedia. Questo non è, sapete, in Romani 12, verso 15, ci dice, ci invita a piangere con quelli che piangono. Ma loro non fanno questo. Loro piangono su Giobbe, piangono su di lui, no? Hanno questo rivoltarsi, non possono stare con lui, egli è irriconoscibile, è in un regno diverso, è in una sofferenza così forte che non pare esserci nessuna via di uscita. Giobbe, quanto è colpito da queste tragedie, Giobbe 1 verso 20 ci dice che si stracciò il mantello, strappa le proprie vesti, no? E in qualche modo si sparge il suo capo di polvere, verso l'alto. La polvere parla di mortalità, di morte. Dio dice ad Adamo, che è maledetto, tu sei polvere, polvere ritornerai. Genesi 3. Giosuè e gli anziani di Israele si strappano le vesti, no? Dopo un disastro. Quanto un israelita dice che l'arca è stata catturata dai filistei, no? In pratica, cosa succede? Che il popolo di Dio, che i suoi leader si strappano le vesti e si mettono le ceneri nel proprio capo. Quindi si gettano, guardate cosa dice il testo, si stracciarono il mantello e si cosparsero il capo di polvere. E quello che fanno è un segno molto grave, significa che in qualche modo Giobbe è come se fosse catturato dal regno della morte. Per Giobbe sembra che non ci sia più speranza. Giobbe è come risucchiato nelle sabbie mobili del deserto. Hanno sperato per lui, hanno fatto un lungo viaggio per lui, ma adesso sono lì, Giobbe è fuori dalla loro portata. Giobbe è come morto. Essi, ci dice il verso 13, rimasero seduti per terra. Si sono seduti con lui nel terreno. Non si sono seduti su un tappeto, non si sono seduti su cuscini, ma si sono seduti direttamente sul terreno, perché la terra è il luogo della polvere, della morte, della sofferenza. Sono gli uomini più vicini sulla terra che sono pronti ad arrivare allo Sheol, sono lì pronti a essere assorbiti dalla morte. E poi arriva il silenzio, ci dice il testo. Un silenzio angosciante. 7 giorni e 7 notti in silenzio. Si sedettero con lui in terra per 7 giorni e 7 notti. E nessuno parlava, pronunciava una parola, perché vedevano, ci dice il testo, che il suo dolore era molto grande. 7 giorni e 7 notti. È una sofferenza molto forte, più profonda, una sofferenza acuta, un'angoscia, un'agonia. Quest'uomo era stato un grande uomo, adesso è un uomo ridotto al nulla. E dicono, e queste persone stanno in silenzio. Io non so cosa significhi questo silenzio. Io non so se questo silenzio è manifestazione di compassione. Io non ho se è manifestazione di empatia. Io non so se questo silenzio è cordoglio. Il testo non ce lo dice. Io non so se questo silenzio è una manifestazione dell'amicizia autentica. Io non lo so. Però quello che so è che in qualche modo loro sono lì, come con un malato a cui si tiene la mano, ad ascoltare con pazienza gli ultimi respiri. Un silenzio esteso è un qualcosa che inquieta. E in qualche modo stanno lì per 7 giorni. E sai perché 7 giorni e 7 notti? Perché questo era di norma il lutto che si doveva mostrare dopo nella morte di una persona cara. Queste persone, Giobbe è lì ancora vivo, anticipano il lutto. Queste persone sono ancora con Giobbe vivo, in pratica gli stanno dicendo: caro Giobbe, non c'è nulla da fare per te. Che amici, eh? Erano lì per confortare e incoraggiare, sono lì invece per celebrare il lutto assieme a lui. C'è molta solitudine, cari amici, in questa sofferenza. Arrivano con intenzioni gentili, vanno via in qualche modo, iniziano e si ritrovano invece in bancarotta. Volevano simpatizzare, ma non sanno più cosa fare. Adesso sono lì e non sanno davvero come gestire questa situazione. Ora lui non c'è intimità, c'è solo silenzio. A volte, amici, la sofferenza procura questo, la sofferenza ci toglie le cose da dire, non riusciamo a pronunciare nessuna parola. Non è qualcosa di banale. Spesso la persona che soffre comincia ad isolarsi, non riusciamo più a uscire da questa situazione. È vero, quando muore una persona a noi cara, amici, è proprio così, soltanto chi perde quella persona sa cosa prova quella situazione, no? Ma qui Giobbe in questa situazione è un'espressione tragica e sublime di questa sofferenza umana che raggiunge il suo apice. Ma non dobbiamo fermarci qua, perché Giobbe è solo un'ombra, perché Giobbe è solo prefigura qualcosa di molto più importante. Giobbe, la solitudine di Giobbe ci racconta di qualcosa di più grande, ci racconta di qualcosa di più importante, ci racconta di un uomo che era ancora più grande di Giobbe, ci fa ricordare di una sofferenza ancora più profonda. Ci ricorda di un uomo che aveva più fede di Giobbe, che a un giorno nel giardino fuori a Gerusalemme dice agli amici suoi: state qui e pregate per me, vegliate e pregate. Perché lui era improvvisamente colto da angoscia e da paura. E lui dice ai suoi amici: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui, vegliate. Poi va, in qualche modo cade, piange lacrime di sangue e dice: ma dove eravate? Trova i suoi amici che dormono. E dice ai suoi amici: non riuscite a vegliare, a pregare per me un'ora soltanto. E prega e piange da solo. Questa persona è Gesù, che ha subito una sofferenza e una solitudine ancora più tragica di quella di Giobbe. È un uomo che ha sofferto da solo, che è stato ucciso per le nostre colpe, che è stato spogliato dei suoi abiti, è un uomo che è stato derubato dai suoi amici, È un uomo che anche con la madre ha dovuto mantenere le distanze alla croce. Aveva detto agli amici suoi di non essere angosciati, perché lui andava dal padre, però nel momento clou della sua sofferenza quest'uomo dirà: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Marco 15. E c'è, egli portò il peso al Calvario, egli ha sofferto ed è morto da solo, non c'era nessuno che provava a consolarlo. C'è un profondo senso, amici, in cui queste sofferenze solitarie di Giobbe ci ricordano il Vangelo di Gesù Cristo. E proprio perché Gesù Cristo è morto e risorto per ognuno di noi, noi non dobbiamo più rimanere nella solitudine di Giobbe. C'è un uomo in solitudine, c'è un abisso, no? Però questo abisso è stato colpito, colmato, riempito da Gesù Cristo. Solo Gesù Cristo può attraversare questo abisso. Solo in Lui possiamo superare la miseria, la sofferenza, la solitudine. Soltanto se tu sei in Cristo puoi comprendere che qualunque sia la tua situazione, qualunque sia la tua tragedia, le difficoltà che tu stai affrontando non sono impossibili, perché soltanto in Cristo c'è speranza per un futuro migliore, perché Lui può cambiare tutte le situazioni. Nessuna sofferenza è definitiva come quella di Giobbe, perché adesso c'è Gesù che è morto e risorto per noi. Lui è molto più di Giobbe. Lui è il vero Giobbe di cui la Bibbia parla. Lui è l'unico vero Giobbe. Lui è l'unico che ha abbandonato il tesoro della casa del Padre, che ha abbandonato le relazioni perfette del cielo per venire sulla terra a incontrare me e te. Lui che ha dovuto rinunciare alla ricchezza, no, per farsi povero. Lui che aveva ogni regno si è fatto umile. Lui che è dovuto venire a soffrire, a essere messo sulla croce come un terrorista, un malfattore, come una persona maledetta, affinché io e te fossimo benedetti. Questo è Gesù. E se la tua vita a volte è simile a quella di Giobbe, affidati al Signore Gesù, perché è l'unico che può superare la tragedia di Giobbe con la speranza della vita eterna. Affidati a Gesù. Affidati al Signore Gesù. Abbassiamo il nostro capo. Signore, anche tu hai chiesto ai tuoi amici e ai tuoi discepoli di stare vicino a te nel momento di maggiore difficoltà. Ma ti hanno abbandonato, Signore, ti abbiamo abbandonato. Signore, noi ti ringraziamo per questa storia di Giobbe, perché ci insegna, ci invita, Signore, a fondare la nostra vita soltanto su di te. Ognuno di noi, Signore, ha difficoltà, tragedie, piccole e grandi. Ognuno di noi, Signore, vive delle situazioni che a volte ci tolgono il respiro. Ognuno di noi, Signore, è immerso in molta contraddizione. Ti preghiamo, Signore, che Tu possa aiutare ognuno di noi a guardare a Gesù e a vivere come Lui vuole, ad aggrappare, Signore, il Vangelo di Gesù Cristo, a fidarci di Te, l'unico che può farci superare ogni situazione. Signore, Ti preghiamo che Tu possa usare anche le situazioni di malattia, di sofferenza, di solitudine, come strumenti della Tua grazia, affinché possiamo capire la maestà, la grandezza, la perfezione della Tua grazia e del Tuo amore. Affinché possiamo comprendere, Signore, come dobbiamo investire non sulle cose di questo mondo, Signore, non farci tesori su questa terra, ma farci tesori lì, dove né il ladro e la ruggine può rovinarli. Signore, facci investire la nostra vita, E io ti prego anche per noi, Signore, per ognuno di noi come comunità, come chiesa, come uomini e donne che appartengono a te. Ti prego, Signore, affinché possiamo sviluppare una sana concezione dell'amicizia, Signore. Possiamo uscire, Signore, dalle logiche della superficialità, dell'approssimazione. E possiamo vivere, Signore, delle relazioni rinnovate dal Vangelo di Gesù Cristo. Ti prego, Signore, ti prego anche affinché ognuno di noi impari, Signore, a confortare, non soltanto a essere empatico, ma a confortare gli altri con le giuste parole, a sfidare l'altro, a uscire dalle situazioni, Signore, che non ti onorano, a incoraggiare, a costruire, a fare in modo che la tua shalom, la tua gioia e la tua pace, Signore, possa essere diffusa, Signore, in ogni ambito della vita, in ogni situazione, anche nelle più sofferenti. Liberaci, Signore, liberaci dai calcoli meschini, Signore, liberaci, Signore, dalla freddezza, liberaci, Signore, dal considerarci al centro dell'universo. Fai, Signore, che davvero possiamo essere conosciuti come una piccola comunità cristiana, i cui membri sono semplicemente amici di Gesù e amici gli uni degli altri. Nel tuo nome ti preghiamo. Amen.